No, volevo dire solo due cose tecniche. Una, quando si parla delle 160-170 organizzazioni che c'erano all'epoca, questo è una falsità storica, nel senso che si confonde le rivendicazioni che a volte erano gli stessi gruppi che per non, come si dice, non attirare un'attenzione da un punto di vista degli sbirri della polizia, rivendicavano con sigle differenti. In realtà le organizzazioni e i gruppi armati all'epoca erano molto, molto pochi, erano più le persone che o passavano da un gruppo all'altro o grosso modo rivendicavano, per esempio, tutta la prima fase senza tregua è quello, come si dice, che poi diventa prima linea, sono centinaia di azioni che vengono rivendicate con sigle differenti. Quindi questa è la prima, diciamo, cosa un po' da correggere. La seconda, che invece è sul libro, che secondo me è molto interessante, è quando lui parla delle fabbriche, no? Quindi più o meno, se non mi ricordo male, ancora prima del movimento del 76, quindi fine 76, dall'operaismo, quindi anche dalla militanza, diciamo, di gente anche laureata che andava nelle fabbriche perché era la centralità dello scontro politico, eccetera, eccetera, fine 76, inizi 77, inizia invece una pulsione della fuga della fabbrica. Quindi compagni, militanti delle organizzazioni che cercano una via di fuga da uscire dal mondo della fabbrica. Quindi all'epoca con due possibilità c'erano. Una era la militanza dentro l'organizzazione combattente o politica, quindi la professionalizzazione, che era un'aspirazione, uno usciva dalla fabbrica per fare il rivoluzionario di professione. Quindi c'era, a un certo punto siamo stati, come si dice, invasi da una domanda che tutti volevano diventare rivoluzionari di professione. Poi c'è la seconda, diciamo, l'altra ondata, che anche quella non. Quello che poi anche Spataro all'epoca, che era un giudice che si occupava di noi, che si occupa oggi insieme a Caselli anche dei nuovi movimenti, è quello che lui definisce quelli che passavano dall'esproprio proletario, quindi dall'esproprio per finanziare l'attività politica dell'organizzazione, che erano più o meno di stampo all'epoca abbastanza leniniste la maggior parte, o dove il centralismo democratico era molto forte, quindi tra l'altro anche questo sarebbe tutta una discussione, il controllo del denaro, il controllo degli strumenti, delle armi, determinavano anche nei dibattiti politici un forte condizionamento. Beh, a parte questo, l'altra ondata che c'è stata è quello che diceva Spataro, che la gente passava dall'esproprio proletario, quindi del finanziamento delle organizzazioni, all'esproprio personale, quello che poi in alcune inchieste vengono definiti i rapinatori comunisti. Questo diventa, a Milano perlomeno, perché da altre parti non lo so, un comportamento molto diffuso nella rete, come della militanza, si fanno gruppi di affinità, via dicendo, che hanno un ruolo che da una parte rompono, questo sì è un pensiero, secondo me, all'epoca, che si può definirlo veramente rivoluzionario o libertario, che rompono lo stare insieme, che non è più uno stare insieme, tra virgolette, con una dipendenza ideologica, o se noi immaginiamo una persona che è dentro l'apparato o che è clandestino o che ha rotto con tutti, di fatto diventa anche un obbligo perché non c'è più nessuna altra possibilità, ma una riappropriazione della sua, tra virgolette, autonomia, quindi con la possibilità di decidere senza condizionamenti, senza vabbè, percorsi della propria vita. Quindi interi compagni si organizzano per affinità, per amicizia, per fare sia iniziative, tra virgolette, politiche, sia per autofinanziarsi, perché non erano più disposti a ritornare a lavorare sotto padroni, in fabbrica, via dicendo. Questa roba, vabbè, è un altro aspetto che lui solleva rispetto alla rottura del lavoro salariale, via dicendo. Poi ogni pagina, leggendo il libro, ogni pagina, ognuno poi si ricorda uno spaccato di quegli anni, no? Infatti qui si potrebbe discutere per giorni, perché apre tutta una serie, come si dice, dagli anni 70 all'esilio, alla prigione, al movimento oggi dei detenuti dentro le galere, il giudizio che lui dà, no? Sulla parte finale del libro. Quindi si potrebbe aprire tanti aspetti della discussione, ma Però per discutere, per interagire, specialmente con i ragazzi più giovani, no, che gli anni 70, cioè una volta Mattia faceva una bella osservazione, un libro ha un senso discuterlo, via dicendo, quando interagisci su Logi, quando le persone che non c'erano allora possono fare delle domande per capire, allora il dibattito può anche, come si dice, andare al di là dell'aspetto, come si dice, un po' delle discussioni che restano un po' per addetti un po' ai lavori o per quelli che c'erano. Finito.
Chi vuol cogliere l'ultima sollecitazione? Tutti quelli che non c'erano per ragioni di età. Ah, il motivo per cui conviene parlare al microfono è che così si può fare ascoltare la discussione anche ai compagni che non possono essere presenti, come Guido o altri.
No, a me quello che viene da dire è questo. Il libro realmente non l'ho letto quando mi è arrivato, gli ho dato un'occhiata così, è come spirito... E di contenuto a me piace, interessa, e quindi ho cercato anche di diffonderlo con tutti i miei mezzi. Quello che mi viene da dire anche non nel parlare degli anni 70 così, quello che mi viene da dire, perché qualcuno finalmente l'ha ripreso, è sulla questione dell'oggi, no? Del contemporaneo, perché noi ci viviamo tutta una serie di meccanismi oggi ancora più rafforzati di allora rispetto a quello che andare a decimare dei compagni come Claudio e come tanti altri, no? che stanno in galera, no? E lo vogliono fare anche con noi in generale. No? Anzi, ce la stanno mettendo realmente, visto che esumerono dei cadaveri come Caselli a proporre delle inchieste tipo gli anni passati. Su questo, cioè, a me quello che verrebbe da dire, anche riprendendo qualcosa dell'intervento di Oreste, è cercare dove ci abbiamo gli spazi, come gli spazi sociali occupati e autogestiti come questo, ma come degli spazi sociali occupati e autogestiti si possono pigliare in varie forme nella città. Bisogna sempre ragionare, capire uno dove vuole andare a parare. Quindi ci sono le università, le scuole, e siccome si parla di storia, ma cioè noi siamo quelli che oggi facciamo la storia, no? A me piacerebbe che ci partissero dei seminari, come io mi ricordo una delle ultime volte, a parte le iniziative che fa qua l'Archivio Moroni, il Centro Sociale, la Calusca, e in università, per quanto mi riguarda, cioè negli anni 90 che si sono intrapresi dei discorsi di lotte sociali degli anni passati, riversandoli su quello che erano le lotte sociali che si vivevano allora. Là negli anni 90 si parlava di smantellamento delle fabbriche, l'operaismo, no? Cioè proprio in maniera avete visto quello che poi ha comportato. Oggi è un po' sulla questione più del controllo, per come la vedo io, repressivo, no? Perché niente, questo non la dico perché non mi viene da dire, cioè non ho le parole giuste, cioè, questo stimolerebbe dal mio punto di vista il libro di Claudio e anche tanti altri ragionamenti che sono stati fatti, no? Qua nel costruire un qualcosa, cioè più che scrivere, sì, scrivere a questi compagni, ma io mi piacerebbe, mo mi sto ripetendo, scusatemi, è quello che è un po' il mio tic, che rispetto a gruppi di giovani, ognuno nelle varie università, scuole o quartieri dove ci sono delle sale, no? C'è compreso i posti occupati autogestiti, andare a toccare questo tipo di discorso, il perché io, no, mi metto lotto, perché cosa, con chi, cioè, e quindi già lo stimolare perché cosa e con chi, no, in un quartiere, nell'università, cioè, va a stimolare a riprendere quello che è stata una storia che è stata travisata e viene travisata, no, a quello che invece tu ti vivi realmente. Ho finito, scusate il mio contortamento.
Aspetto un po' informativo di trasmissione di cui parlava Gianni, no? Rispetto a quelli che non c'erano, volevo proprio, forse non è necessario, era implicito, però aggiungere due piccole informazioni a complemento alle precisazioni che lui ha chiamato tecniche, che faceva Gianni. Cioè, uno, questa storia della moltiplicazione delle sigle dimostra, è vero, no? Per esempio, se tu prendi progetto Memoria, questa cosa non viene fuori ed è stato forse un limite, ci si sarebbe dovuti impegnare a dare più una mano a quelli che l'hanno fatto, perché noi parliamo della nostra cosa, non era solo strumentale, se io penso all'esperienza detta senza tregua, prima fase, c'erano due ragioni per firmare le azioni con sigle effimere o territorializzate, locali, di volta in volta. Una era che noi pensavamo, è una cosa che anche altri compagni hanno detto poi nel prosieguo, anche nell'area anarchica, eccetera, che una sigla centrale compare di tipo organizzazione guerrigliera attira proprio la ricerca e distruzione da parte delle forze repressive dello Stato enormemente più ampia. Ma non era solo questo argomento di cautela tecnica, c'era anche, io credo vada rivendicata, che non ci interessava proporre un modello di embrione, di partito che facesse dei proseliti e si ponesse lui come polo. Uno potrebbe obiettare, vabbè, ma allora avete simulato la spontaneità, diventa quasi vertiginoso. No, però le sigle di tipo locale, se prendiamo una serie di azioni del 76, di sabotaggi, di cose, di attacchi a dirigenti industriali e compagnia, anche abbastanza impressionante, si tentava di proprio alludere a uno zampillare di tipo, non è spontaneità perché, ma di tipo autodeterminato, locale, eccetera, perché ci interessava di più dare questo tipo di immagine. La seconda era un attimo, ha fatto bene secondo me Gianni a fare questa periodizzazione, perché appunto Spataro ci ha giocato molto, no? I rapinatori comunisti, i comunisti rapinatori, C'è una notazione da fare, non per voler fare una testimonianza che nobilita i movimenti. C'è stata questa fase che ha corrisposto all'abbandono della fabbrica, proprio forte, da parte di un sacco di operai, prima anche dei licenziamenti o in contemporanea, un sacco di gente se ne andava e si metteva assieme. Allora, quella che Spataro presenta con disprezzo, c'è stata una deriva, la gente è passata dalle virgolette idealità eccetera a un discorso di tipo personale, e lui è chiaro che la presenta come al solito, tentando di stroppiare, involgarire eccetera. In realtà era più complesso, perché c'è stata una cultura ad un certo momento, dopo il 77, c'è stata una vera crisi interessante delle forme in qualche modo centralizzate, un pullulare di cose che avevano sigle e non erano sigle qui a Milano, spesso mantenendo rapporti anche fraterni, ma la creazione di gruppi su base affinitaria, tre che erano stati compagni di lavoro, operai nelle lotte, che si licenziavano o che venivano da esperienze comuni fin da ragazzini, questo fatto dell'affinitario, che però non era un'endogamia, infatti dal punto di vista della repressione, perché poi si faceva su questa base e poi tutti sapevano i cazzi di tutti in qualche modo. Allora, questo somiglia a un fenomeno, lo volevo segnalare, descritto per esempio da Adamic in Dynamite, no? Dopo il 29 c'era tutta una serie di gruppi post Wobblies, come si chiamavano gli altri, quelli di Woody Guthrie eccetera, che poi passano a una forma di attacco, alcuni finiscono anche proprio nella cosiddetta rete di malavita organizzata eccetera. Qui c'è una cosa che va ricordata: il discorso sul personale non era vissuto come, cioè non era vissuto come un ripiegamento egoistico, ma come anzi un discorso sulla critica all'idea sacrificale dell'organizzazione ideologica per gli altri e sul recupero in qualche modo del principio del piacere come cosa non di tipo egoistico, siamo passati ad accettare i valori, il denaro, la cosa, i ricchi, i ganzi, ma no, proprio su questo fatto di rincollare la vita, le forme di vita e le pratiche, le cose che si dicono. E poi c'era un elemento, non so, tu forse ti ricorderai, che non era ideologico. Qui torna a Claudio Lavazza. Io mi ricordo di tutti i gruppi gruppuscolari che si andavano formando, anche di gente che se ne andava rispetto a noi, così quelli, quell'altro con i soprannomi, Montanari, quello che è. C'era sempre però, quasi sempre, un discorso. Sospendiamo una cosa più generale, magari a volte dicendo non ci vediamo chiaro, ci mettiamo in proprio, però c'è un elemento comune, tutto questo, soprattutto le rapine eccetera, come disponibilità a una cosa, questo è certo, il rapporto con le carceri, la solidarietà attiva, la disponibilità, magari in certi momenti era diventata fantasmatica, ad evasioni, a logistica per fughe, per cose eccetera. E questo era forte, era la cosa, non so se l'ho resa l'idea, di un Claudio che non ti diceva io in nome dei principi non mi contamino compromettendomi qui, ma diceva no, io comunque su sta cosa voglio tenermi le mani libere, quindi non mi vado ad infilare, anche perché non voglio poter creare l'ombra di una cosa che ho danneggiato altri, capisci? C'era proprio questo aspetto, appunto etica, no? Vuol dire pratica, non prigioniero di una specie di affermazione così di valori, di principi, ma talmente chiara, proprio consistente.
Mi sembra che la questione della liberazione dei detenuti venga fuori molto, molto bene dal libro. Ecco, riporto una Una domanda che è stata fatta sul fondo della sala, per Oreste. Ti si chiede di ritornare sulla questione stalinismo e dissociazione, perché si vorrebbe che precisassi e riprendessi la cosa. Io sono solo l'attore della richiesta, non è...
Guarda, a me era capitato, nella prefazione a un libro in Francia di un gruppo di compagni che firmava la Lézard, che si chiamava il libro La diagonale delle autonomie, di dire come esperienza che è da quando ero ragazzino che avevo vissuto e sempre di più si era decantata un po' così questo fatto proprio da torcibudello lacerante dell'ambivalenza tra delle intenzioni, delle istanze forti di veri ribelli e poi le razionalizzazioni ideologiche che intervenivano, di cui la maggiore, semmai io trovo che stalinismo è un po' un eufemismo riduttivo, qui non apriamo discussioni, secondo me comincia col marxismo strutturato per alcuni, ci mettono pure Marx, io sono più d'accordo con Rubel e mi piace la provocazione di Marx teorico dell'anarchia. Ma queste sono discussioni, insomma, penso che il marxismo strutturato dal causco marxismo si legge Marx, ma si deve leggere molto di più, e questa penso che sia Ferdinand Lassalle, quindi l'idea che il capitalismo è naturale, insuperabile, la legge bronzea dei salari, eccetera, e lo statalismo. Penso che la critica del programma di Gotha non è un caso che è stata rimasta inedita per 13-15 anni e che se la leggi è un attacco allo statalismo, poi è stata recuperata dalla corrente bolscevica per dire che era contro lo statalismo continuista del rinnegato Kautsky e della socialdemocrazia tedesca soltanto, ma quello parla dello Stato, devo dire, quando critica il programma di Gotha. Quindi i bolscevichi sono stati assolutamente dentro il programma di Gotha nella forma a loro, cioè c'è chi cogestisce e chi fa una mafia a parte che a speculare meglio o peggio di quell'altra, ma insomma queste sono posizioni, capisco che ci sarebbe un dibattito infinito e compagnia. Non c'ho santini, nel senso che penso francamente che così come penso che ci sono delle cose di cui amputarsi nella critica marziana, di cui amputarsi, Deleuze dice non rinuncio, non ho mai rinnegato il 68, non rinuncio a Marx, non credo che pensa perché sta accendendo un lumino a Marx, pensa non mi voglio amputare di questo, ma d'altra parte i bakunisti, quando tutti si chiamavano comunisti, dicevano quanto alla critica del capitale va bene quello, no? Cafiero faceva il compendio del capitale, Marx diceva meno male, molto meglio di alcuni compendi fatti da gente che si dichiara mia seguace, marxisti, eccetera. Voglio dire, è complicata, no? C'era un comunismo insurrezionalista da Kropotkin a Landauer che muoveva una critica alla lotta di classe come intrinsecamente portava il troupeau, insomma, per dirla con Nietzsche, alla socialdemocrazia tedesca, è un calderone ricco. Certo però che penso che la responsabilità di Marx nello scioglimento dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori è secca e non ci sono dubbi da che parte bisognerebbe stare, non solo perché è un colpo di mano rispetto alle sezioni italiana, spagnola, eccetera, ma proprio per quello che ne è venuto. Ma insomma, tutta sta discussione. Diciamo stalinismo, però, io lo dicevo prendendolo puntualmente dal punto di vista di una cosa che io trovo convincente, questa espressione di Orwell, così come trovo forte l'omino che va a riscrivere 10 anni dopo ogni giorno la copia del Times, no? E cioè questa cosa di Orwell la trovo bella, se c'è un proprio, non so come dire, proprio della logica mentale profonda che chiamiamo stalinista, potremmo, secondo me, anche ancora al di là di quella dell'inquisizione col suo concatenamento di paradossi, perché quella passa per la trascendenza, è proprio il potere sul passato, cioè l'affermazione della tua legittimità, arbitrio, eccetera, di poter decretare il passato, quasi più che riscriverlo, no? Proprio di decretarlo. Non è tanto la riscrittura, il potere sulla storiografia, ma è come c'era quella battuta che girava, mi pare, nell'est europeo: il mio paese ha un passato aleatorio. È il potere sul passato di scriverlo, riscriverlo, a volte senza nemmeno il giustificazionismo storico, no, proprio con un negazionismo in tempo reale, produciamo passato. Noi siamo i demiurghi che producono passato, e questa nello stalinismo, secondo me, diventa una vertigine a fini di quello che è. E l'altra è il potere semantico, le parole. Cioè, io credo che tra la parola comunismo, comunque la si voglia intendere onestamente, non è che, e cioè, come uno fa, è la dinastia che c'è in Corea, è vertiginosa la cosa, no? Cioè, il comunismo nelle sue più diverse accezioni nell'Ottocento, che non è che l'ha inventato qualcuno, che serpeggia, com'è che poi dà luogo a quelle armate che marciano al passo dell'oca, dinastie, monarchie, cioè c'è un qualcosa di vertiginoso. E nel suo piccolo, che poi non è tanto piccolo, la dissociazione non è stata questa. E ad un certo momento la prima forma della dissociazione, che non è arrivata fino all'ammittenza, però dal punto di vista, è a un certo momento riscrivere le cose. Mi ricordo di aver discusso i primi tempi, non stiamo a far nomi, escono fuori alcuni dei miei coimputati il 7 aprile, dice: dobbiamo dire, effettivamente dobbiamo fare un'autocritica rispetto alla nostra posizione antecedente né con lo Stato né con le BR. E un altro compagno e io gli diciamo: oh, ma scusate, c'è il piccolo dettaglio che quella non era la nostra posizione, era la posizione di lotta continua, di Sciascia. La nostra, pigliamo due giornali, non so, noi avevamo scritto contro lo Stato, punto, e poi si vede nel movimento. Quegli altri avevano scritto, con cui magari polemizzavamo, dico, se lo pigliate, sul rosso c'era scritto contro lo Stato, diversamente che le BR, non c'era. Allora tu che fai? Dici che devi fare un'autocritica rispetto a una cosa che dicevano altri, con cui all'epoca su questo facevi a cazzotti. Ma non è per un mito morale della verità in senso kantiano, ma se dobbiamo spostare tutto, riscomporre, eccetera, decostruire quello che è il passato, ricostruendolo per come ci aggrada rispetto alle esigenze del momento, poi dopo ricomponiamo il riscomposto quando cambiano passata, nuttata e via, è una continua. Allora, io questo lo trovo uno dei fenomeni, la neolingua, insomma, è un proprio dello stalinismo, non solo dello stalinismo, no? Perché da quando si sono cominciati a introdurre valori universalistici, eccetera, è tutto a neolingua, almeno non ci risulta che Attila, Gengis Khan parlassero in nome del bene dell'umanità, non è ancora successo che uno abbia fatto una cosa, un campo di sterminio, mettendoci sopra la bandiera degli sterminati, no? Come se uno avesse fatto Ad Auschwitz ci metteva la stella di David, dice qui si correggono i mauvais juifs. I turchi avessero messo un campo con tutte le guardie vestite da armeni, dice no, questo è fatto per il bene degli armeni, i tuzzi, così. Cioè, qui invece abbiamo un fenomeno di sto genere. Allora, le nuove lingue, pensate quella oggi democratica, mondiale, economica, eccetera, non è una neolingua totale? Nel senso di Orwell, no? Quella lingua dove la pace si chiama guerra e la guerra si chiama pace. Oggi, proprio con la riproducibilità tecnica di quella che è la forma attuale dei processi di capitalizzazione, eccetera, sta diventando vertiginosa a livelli proprio angoscianti, teologici, eccetera. Ma, insomma, per noi altri, nel campo di quelli che si ribellavano, eccetera, lo stalinismo è stato il luogo in cui, in nome, cioè, si praticava esattamente un qualcosa che era l'arrovesciamento più radicale di quello che veniva proposto. Allora, la tragedia, io l'ho sentita, avendo conosciuto da quando ero ragazzino quelli che in quell'introduzione lì avevo chiamato gli stalinisti immaginari e rivoluzionari immaginari, cioè ho conosciuto dei compagni straordinari che erano dei ribelli, che erano dei libertari, e però ti dicevano, non faccio nomi ma qualcuno se lo ricorderà, il Giambellino, mi sono stalinista, e veramente quelli l'avrebbero messo sulla graticola. Se fosse stato uno di quelli che si trovava in Unione Sovietica, quello lì partiva, lo voglio dire, no, Marietto Zola, l'avrebbero proprio mandato alla colima come elemento antisociale, sabotatore, fascistoide, eccetera. Però lui, vedi, a me questa cosa mi ha sempre colpito, cioè era veramente un ribelle, per cui non sto facendo una specie di populismo, no? Perché non era questo. Mi sono stalinista, per lui, quindi era uno stalinista irreale, perché lo stalinista principe qua in Italia era Togliatti, insomma un cardinale dello stalinismo, perfino i francesi erano, cioè proprio, ecco, e purtroppo però finiva per essere in qualche caso anche irreale come sovversivo e rivoluzionario, perché sta camicia sopra che lo portava a dover comporre con quell'apparato lì, ne limitava, porto questo esempio, ma quello Gildo Bartolucci, voi non sapete chi è, era appunto uno di Terni, medaglia d'oro della resistenza, fucilazioni, ma onestamente quello, se non avesse incioccato gli arditi del popolo, eccetera, avesse trovato gli anarchici, sarebbe stato, capisci, avesse trovato un amico di Ascaso e di Durruti, e poi se non avesse trovato manco quelli e avesse trovato Vallanzasca, si sarebbe messo con Vallanzasca, però voglio dire, un ribelle, un sovversivo, questo non possiamo, io apprezzo, no, nelle cose che diceva Roberto, cioè credo che è interessante il fatto che Colibrì, il fatto, permetti che dica questa cosa, cioè che Roberto, Carlo, eccetera, passano una nottata su un libro, no, come quello di Mao, perché stasera in alcune cose che ha detto Roberto c'era questo lavorio sul capire come c'è un qualcosa che dobbiamo definire, come la potremmo chiamare, la sovversività, la libertarità, non so, insomma, per sfuggire alle etichette onomastiche, che noi dobbiamo scoprire sotto e valorizzare, sempre tenendo in piedi la critica rispetto poi alle strutturazioni ideologiche, di razionalizzazione, eccetera. Questo lavoro mi sembra interessante. Il libro di Lavazza, che non ho letto, vado alla cieca, da quello che raccontavi tu, lui la racconta. Non so che cazzo di libri si è trovato al paese suo, ma magari avrà trovato come si forgiò l'acciaio, delle cose, quelle proprio della mistica staliniana. Mi ricordo com'era a Terni, e tu pensavi che quello era rivoluzionario, cioè, e noi lavoriamo su sti bordi. Per quanto riguarda la dissociazione, dico proprio, l'impresa dissociativa di avere, pensare di poter avere un potere retroattivo, non solo retrospettivo, sul decretare quello che è vero e quello che è falso, e un potere sul decretare che cazzo significa una parola, e quello in fondo è un potere totale, è proprio teologico, questo dicevo. E se mi permettete due minuti, basterebbe prendere tanto per nel libro di Seggio riesce a dire contemporaneamente uno, guarda che vertiginoso, riesce contemporaneamente a dire che quelli che stavano all'estero applaudendo alle estradizioni di Persichetti o anche di Battisti, lasciamo stare Battisti X, perché, quelli che stanno all'estero non hanno vissuto la lunga macerazione perché sono stati coccolati dal compiacimento di un certo tipo di intelligenza per le azioni, eccetera, eccetera. Quindi non hanno morso l'amaro di ripercorrere la loro storia e quindi non hanno rimesso in discussione questi orrori, queste atrocità che ci sono state. Questo a pagina X. A pagina Y dice che questi stessi in più sono scappati come conigli lasciandolo solo e disertando. Allora, tu dici, ma scusa, se era un'atrocità, quelli t'hanno lasciato solo e disertando, mo dici che sono dei figli di puttana perché non hanno rotto con quella cosa. Ma allora, se ne sono andati, forse avevano capito, seguendo le tue premesse, delle cose che tu non avevi capito, no? Ma perché? Perché sotto c'è, le atrocità sono sempre quelle degli altri, no? Le atrocità sono le BR che hanno fatto la cosa, BR è una componente poi uscita dalle BR, come l'azione di Rocco. Poi, e allora meriteresti che uno ti dicesse, parlami di quella di William Wacker, qui purtroppo è inutile poi aprire sui racconti, è sempre questa la storia, cioè questo potere di erigersi al di sopra, al di fuori, e proprio costruendo delle verità assolutamente mistificatorie. Ma ne dico un'altra, meno passionale, che riguarda questi cazzo di esiti della corrente della nouvelle filosofia francese. È una storia che va raccontata perché qui non è conosciuta, è breve. C'era una cittadina del nord della Francia, zone proprio quelle dove si chiudevano le miniere di carbone, il siderurgico, desolata, una landa nel freddo, dove nel 70-71 avviene un fatto di cronaca nera e trovano una bambina di 9 anni violentata e uccisa in un terrapieno fuori. La cittadina si chiamava Bruy-en-Artois. Tra i sospettati c'è uno che magari sarà stato certamente un pezzo di merda, ma insomma un notabile del paese, notaio, RPR, ex sindaco. La gauche prolétarienne della regione, nella persona del suo dirigente Serge Joly, che poi dirigerà il giornale Libération, diventando un liberale, un democratico, un cosmo umanista, un modernista, e conosciamo, cioè dentro la corrente della nouvelle philosophie, organizza, io lo trovo francamente un orrore, che per mesi durante il processo, e c'era la pena di morte, le chiamate guardie rosse della GP, della gauche prolétarienne, investono questo paese volantinando sul fatto che lo stupratore assassino non può che essere il notabile, sulla base di un ragionamento essenzialista determinista che i borghesi mangiano carne e quindi sono piuttosto propensi a violentare le ragazzine, mentre i proletari che mangiano patate sono indenni da questo rischio, cioè una specie di determinismo. Dopodiché nemmeno, come mi è capitato di dire, almeno avessero preso, avessero avuto il fegato e la decenza di ammazzare questo notaio. No, loro sono andati per mesi a dire che la Corte di Giustizia della Repubblica Francese lo doveva condannare a morte. quando uno ha organizzato sta roba qua, essendo già scrittore, cose eccetera, e parlo qui di Julie Serge, tanto per non far nomi, quando poi scopri che è tutto un orrore, che cazzo ti metti a parlare di Pol Pot? La cosa elementare sarebbe che tu spieghi com'è che tu hai organizzato Bruyan Artois o no. Allora, poi vai in giro dicendo che se uno magari era anarchico, consigliare, ultragauche, bordighiano, eccetera, non deve parlare perché c'è stato il gulag. Scusa, noi che cazzo c'entriamo? Ci andavamo a finire nel gulag o no? Cioè, mo Ciliga deve scusarsi perché c'è stato i 900 internazionalisti più o meno italiani che sono crepati alla Colima, devono scusarsi della Colima? Cioè, non si è capito, no? E questo hanno fatto i nuovi filosofi, allora sono ultraliberali, servi del padrone, ma sono anche o no stalinisti, nel senso, vogliamo dire lassalliani, per essere più, come li vogliamo chiamare. Io penso, capisco che poi posso ferire la sensibilità di qualche compagno del tipo mi sono stalinista e che in realtà è un ribelle, ma che ci si può fare, non si può passare. Trovo, infatti poi nel senso comune, non passava sta cosa, sta storia di Bruyan Artois, l'ho detta in Francia negli ambienti più diversi, direbbe Dottor, non si... Quando uno non vuole sentire, e poi quelli che hanno lo schema, siccome i dissociati sono civilizzati, sembrerebbe, poi a un certo momento era diventato, bastava essere dissociato per avere una specie di aura di teorico, capisco perché, ma voglio dire, capisci, questa cosa risultava provocatoria in varie direzioni, dire, scusa, non è... uno degli aspetti delle cose a cui ci ha fatto assistere lo stalinismo, la dissociazione. In Grecia chi è che aveva organizzato che ci doveva essere una specie di dissociazione collettiva dopo la repressione dell'insurrezione di Marcos? Lì si è arrivati alla vertigine, no? Cioè che il partito aveva invitato a dire firmate una sorta di dissociazione, poi si teneva le firme e la usate come gli pareva, tutti si è dissociato, perché erano, cioè questo, l'orrore di questa esperienza come internista eccetera è reale. Se noi non riusciamo, con tutto il rispetto per tutti gli equivoci, le passioni eccetera, però ancora oggi a essere non solo tra di noi che siamo in chiaro, ma insomma a cercare di farla passare, perché i cascami lontani ancora durano. Non so se ho risposto alla cosa, magari sono stato troppo lungo e poi non sufficientemente chiaro.
Ci sarà una differenza se, guarda caso, tutti questi casi di violenza scoppiano una volta che uno sta sotto il dominio pieno e incontrollato del generale della Chiesa e altre bande, e proprio un giorno prima non gli viene in mente che invece il giorno dopo, e poi ci costruisce il lobbismo, l'ideologia, il mercato delle indulgenze, la premialità, la sponda che offre a mettere dubbi isolati e deformati altri, anche se non denuncia singolarmente le persone, però toglie quella che era la realtà di una complicità tra tutti e tutti, di un fatto di movimento, partecipando a processi di demonizzazione. Il problema è criticare questi meccanismi e poi eventualmente i meccanismi antropologici, le economie di tutti i tipi su cui si fondano. A me che cazzo me ne fotte di stare a fare quello lì a ministrare questo, non è questo, né il risentimento né il giudizio di Dio. Il problema però invece è capire come funziona. Una volta c'era un guizzo vero nel fatto che in una lettera, non mi ricordo, Cuccio se ne uscì dicendo: ma prima di dire questo è proprio un traditore. Qui il problema è che riflettiamo che a un certo momento si era determinata, era molto autocritica la cosa, si era determinata una situazione per cui un giovanotto di belle speranze entrava nelle BR e cominciava a voler far carriera come se si trattasse delle BM. Queste sono cose interessanti, non il giovanotto.
In realtà non sapevo bene cosa, cioè avevo perso un po' il filo del discorso. E invece, diciamo, la piega che ha preso adesso su questa questione del rapporto tra stalinismo, eccetera, è un po' più profonda, quindi è una precisazione. Innanzitutto quello che ho voluto dire sul libro è quello, cioè, un consiglio di lettura su come leggerlo. È un testo che contiene la cui tensione all'ulteriorità è molto superiore alle sue insufficienze. Cioè c'è qualcosa di ulteriore che è contenuto nel libro, che nel libro non è enunciato, ma che, diciamo, nella mia testa trova un'enunciazione. Allora, tornerei su quello che diceva Roberto, quanto proprio alla individuazione dello specifico storico nel quale il compagno Guido matura. E questa riflessione su che cos'è lo stalinismo inteso come rapporto sociale, che appunto quando si parla, quando io ne parlo, penso anche Roberto e via dicendo, l'indicazione è proprio a questo rapporto sociale che Guido ci descrive. Claudio ci descrive. Ci descrive proprio l'immedesimazione in quel rapporto. Ogni azione acquista valore in rapporto alla presenza di quell'organizzazione sociale, che è organizzazione dei rapporti sul lavoro, organizzazione di rapporti sindacali, organizzazione all'interno di quelle rare e sporadiche occasioni di lotte che si possono dare in un qualsiasi territorio su cui, diciamo, il capitalismo e il capitale è nella sua specifica natura neocapitalistica di quegli anni, di cui lo stalinismo è una componente essenziale, essenziale per capire la questione fondamentale, il disciplinamento della classe proletaria e all'interno della classe proletaria di quell'estratto che va a lavorare in fabbrica che è necessario. Lo stalinismo è stato questo, e in quanto è stata una grande macchina pienamente partecipe di questa riorganizzazione capitalistica, è stata innanzitutto una macchina di soggettivazione, di produzione di soggetti con dei limiti a priori. Uno di questi limiti a priori, per quello che ci torno ossessivamente e per me è sempre chiarire, è proprio l'organizzazione come valore. Io non credo che l'organizzazione non sia importante. Io credo che sia deleterio che venga considerato un valore, che appartenga alla scala proprio valoriale, perché l'organizzazione è efficace o non efficace, ma non è un valore in sé. Chiunque sa che deve soggettivarsi, e per soggettivarsi deve sottrarsi al rapporto sociale che ha fatto presa su di lui con quella scuola, con quelle chiese, con quegli ospedali, con quel cazzo di organizzazione della vita che ci veniva imposto, sapeva che doveva sottrarsi anche a quella presa da parte dell'organizzazione che rendeva insignificante ogni sua azione qualsiasi, che fosse scrivere un volantino contro la fabbrica, cioè qualsiasi tipo di organizzazione Anche sul piano strettamente sindacale, bracciantile, eccetera, eccetera, c'era un'Italia completamente presa da azioni di questo genere che sostanzialmente il partito doveva governare e non lo governa soltanto perché per 3 anni Togliatti sta a scrivere le leggi fondamentali della Repubblica, ma perché sono intrise nelle sue azioni quotidiane. Per cui quelle azioni che lui vuole fare in tutta libertà necessariamente deve occultarle. Questo necessario occultarle può incontrarsi o non incontrarsi con elementi di critica radicale già presenti in quell'epoca, no? Che sono compresenti a queste cose, che queste cose le dicevano. E questo dà luogo a singolarità specifiche, di cui adesso non vale qui la pena di parlare, chi possono essere state, via dicendo. La storia di Claudio è anche una storia, era quello su cui ritornava Roberto, e c'è la questione del sapere di mezzo. È la storia del mancato rapporto. Cioè io vivo un'esistenza che è critica, cioè che è tanto più un'esistenza quanto più è critica di fatto, ma non incontro la critica, non incontro quelle espressioni che nel tempo, in altre situazioni, anche magari soltanto a 50 km da casa mia, ma nell'isolamento che vivo non riesco a connetterci. Ma anche perché questi fili interrotti di cui si parla mica sono interrotti perché si sono interrotte le comunicazioni, sono stati interrotti perché è parte dello stalinismo come rapporto sociale l'aver interrotto le reti di interscambio solidale, via dicendo, naturali in qualche modo nella classe in quella fase. Quindi questa difficoltà a trovare, e quindi lo stalinismo è da un altro punto di vista, più precisamente di come mi sembrava dicesse più che un rapporto sulla questione della verità, un rapporto sulla questione del sapere e della consapevolezza che si può avere o non avere del fatto che gli elementi di sapere presenti all'interno di una lotta su se stessa sono molto superiori a un qualsiasi sapere ulteriore di come andrà la politica e via dicendo, e che questi saperi possono servire a se stessi. Io dico, ci troviamo di fronte a un attacco, quello che per cui abbiamo manifestato ieri, eccetera, eccetera, molto importante sul piano storico e via dicendo. Io penso che una delle risposte da dare al tipo di situazione in cui ci troviamo in generale sia quello di produrre una cosa che possiamo chiamare un libro, un grande libro sulla questione No TAV, 20 anni di lotte, proprio per collocare, per fornire alla fase politica che si apre il sapere che gli è necessario per una per non mancare di presenza al proprio presente, avendo perduto qualche elemento per la sua comprensione. Qualcuno in una discussione in rete qualche giorno faceva notare che i giovani non sanno niente di tutta la genesi della notata. Io penso che in generale si sia delle persone in grado di produrre sia per l'azione immediata su questo problema processuale che abbiamo aperto, che c'è aperto, sia in generale per quello che è lo scenario che intravediamo, perché comunque sulla questione del Val Susa noi vediamo uno scenario per cui la Val Susa non è un fatto locale, via dicendo, ma è un modello di lotta anticapitalistica contemporanea col quale noi ci incontriamo e siamo in grado, probabilmente ci siamo incontrati, eccetera, eccetera, siamo in grado in ogni caso di fornire al proseguimento delle lotte, delle discussioni, dei processi, eccetera, eccetera, che si fa un elemento di comprensione generale di tutto il movimento e del suo momento e memento attuale. Perché mi permetto di inserire questo nella cosa? Perché il ruolo, cioè ciò che caratterizza l'epoca nostra dall'epoca di cui stavamo parlando poc'anzi, e che tutti più o meno conosciamo come differenza, è proprio il passaggio da quello che io chiamavo la questione disciplinare e l'indisciplina come il desiderio, l'indisciplina come movente di tutto quello che è successo. Dopodiché, per esempio, la questione delle 120 sigle, quelli che rivendicavano con tre nomi diversi, vi dicendo, per me è di secondaria importanza. Ci sono esperienze che hanno prodotto quella maturazione, quella indipendenza, diciamo, dal piano politico che ereditavano, in una non azione, non hanno mai rivendicato un cazzo ed era il loro principio fondamentale, quello di non rivendicare, per cui non appartengono a questa cosa, ma in ogni caso quell'immagine di Oreste degli zampillamenti è interessante. Però quello che ne viene di mezzo è proprio questa questione del sapere, delle lotte e della loro circolazione reale, che diventa centrale nella questione poi di che cosa significa lo stalinismo e il tipo di separazione permanente che impone tra le lotte sociali e il loro sapere, anche nelle forme contemporanee, cioè in quella forma contemporanea che secondo me a parere di tutti in qualche modo vi deriva. Questa questione della produzione di sapere, come funziona? Funziona con questa cosa delle reti, che ha tutti i suoi aspetti, no? Ci sono tutti i suoi aspetti positivi nel fatto che ci siano le reti e via dicendo, ma quel modo di formare il sapere diffuso su una lotta specifica produce secondo me modi di soggettivazione aleatori che non possono produrre quel sapere specifico del sapersi in una lotta, in una determinata posizione per questo e per quest'altro, e di sapere motivare la propria presenza a quello che accade adeguatamente a ciò che vi è contenuto e presente. Ecco, questo penso sia.
Va bene, Pepi riparte sapendo cosa deve fare nelle prossime sere. Qualcun altro? Rino scuote la testa. Vabbè, allora.
Io su questo ultimo ragionamento anche di Carlo, che in parte condivido, soprattutto l'ultimo passaggio, è il fatto che creare delle situazioni di trasmissione di sapere rispetto a quello che è gli attacchi al movimento, no? Dal mio punto di vista, sia a livello quello che legiferio, è giusto dire legiferio, di legge, no? E sia rispetto a quello quando i compagni vengono attaccati rispetto a questo discorso qua, cioè per capire da dove arriva questo meccanismo emergenziale a livello legislativo, solo in attacco i compagni, perché resistenza, violenza, come dice il codice, sono situazioni penali che la gente dovrebbe tornare a casa e invece ancora si trova nelle carceri. Rispetto a questo discorso qua, secondo me non ci vuole né un comitato avanguardista, però secondo me rispetto alle situazioni che si interessano a lottare contro questo meccanismo, cioè può nascere un discorso, no, non lo so, non mi viene nemmeno di chiamarlo come comitato scientifico, però può nascere un discorso che in determinati spazi, no, compreso i nostri, vada fatto un certo tipo di ragionamento. Per quanto riguarda quello che invece la contingenza sulla valle, sì, il libro, ma sappiamo dove andiamo ad andare a parare poi, che ci vuole qualche mesetto, dico così, no? Però c'è anche questo discorso che in valle, no, ci sono girati
piccoli gruppi di compagni e compagne, che il loro agire era in un certo tipo di riprese, no, rispetto a quello che era l'espressione assembleare o le riunioni che si facevano in quello che era il presidio. Io questo l'ho scoperto a come si chiamava il presidio sotto Piemonte, dove c'è la centrale, in quel presidio là. No, dall'altro lato. No, io questo l'ho scoperto, e che ho cercato, quando io ho scoperto questo fatto qua, ho cercato di fare interagire con i vari compagni che in un certo senso penso che a livello di autogestione della cosa sapessero di più di come funzionano una serie di in un campeggio, di con chi devi parlare, devi percepire, se no magari rischia che la gente piglia scatti magari dei compagni. E su questo discorso qua ce ne sono un po', già ero uscito, mi ricordo che forse prima già in estate, che ci poteva essere o viaggiare un ragionamento del genere. Io anche su questo discorso qua, poi è chiaro che bisogna sentire tutto quello che è un discorso dei comitati là, però cioè, rispetto a quello che è una proposta che potrebbe venire anche da questo spazio, o una situazione più allargata milanese, una situazione più allargata di compagni, il fatto, ok, facciamo, dico i notari, però facciamo il film dei notari arrivato a sto punto, vediamo se tutti questi bravi magnati pieni di soldi, che hanno speso anche tanto, no, di loro intervento su questo discorso qua, facciamo questo discorso qua. Perché io dico questa roba? Non per la questione, perché questo, rispetto alla questione del libro, ha più una forte cassa di risonanza, però è una roba che questa va subito nell'immediato. Io non vorrei già nel 25, capito, lanciarla nazionale. Mi piacerebbe però. No? E rispetto se si riesce a fare un ragionamento in questa settimana, che però io realmente proprio a buttargliela nel culo, no? Con tutte le dita, mi piacerebbe lanciare sto fatto qua. Poi il libro è favorevolissimo, il libro e tutta una serie di altre fattori. Io vorrei ripubblicare i fumetti che sono stati fatti dalla battaglia di Menaos a quello contro le Olimpiadi. No, io li vorrei rimetterli in circolazione, perché quando ci sono stati questi, cioè, hanno avuto un grande e bello impatto sul territorio, sia per quanto riguarda i compagni e le compagne, ma sia per quanto riguarda tutto un altro mondo di gente che gli piace quello che facciamo, gli piacerebbe farlo a loro, e poi c'è tutto il discorso del tempo, eccetera. E quindi noi ragioniamo sul fatto che ognuno piano piano si può ritagliare il loro è come se lo ritaglia quando è già venuto e verrà il 25 in Val di Susa, no? Cioè, io la vedrei più su per quanto riguarda questo tipo di intervento, agire rispetto al fattore male. Poi non mi voglio ripetere di nuovo, il resto io, secondo me, per come funziono io nella mia crescita, no, e nella mia ignoranza delle cose, ci sta e ci vuole, no? E quindi i compagni, non di questo posto ma in generale, no, sanno abbattere, perché non è possibile che uno grida, e perché è uno che è sempre dappertutto, se lo vanno a pigliare, boh, una volta l'hanno messo, ma ce l'hanno anche ancora adesso, grida sediziose perché sei in gruppo, cioè, no? Poi hanno da menarsela su sto fatto qua, no? Però è assurdo questo, e questo noi dobbiamo ragionare, che rispetto a quello che sono, a me mi viene quella parola del cazzo seminario, ma di quello che sono degli incontri precisi, e dove i compagni e le compagne ci si deve sbattere, no, a fare interagire mezzo mondo di chi studia a modo suo determinate dinamiche di merda, e noi non lo conosciamo. anche se poi nel rapporto di forza pian piano noi ci possiamo piegare anche delle piazze, come dire, fare delle assemblee come a Napoli, Piazza Dante, dopo che hanno arrestato i compagni e Notav, si sono piegati in piazza e hanno fatto un'assemblea in piazza Dante, capito? Quindi bisogna che, cioè, le cose vadano in questo spirito dal mio punto di vista, se no ci troviamo a presentare dei libri di forti, ma le cose
che posso dire dopo però
fammi sapere due cose per il sul libro.
No, ma era solo, perché ormai è tardi, c'erano secondo me due aspetti del libro che non sono stati toccati, che erano abbastanza interessanti. Uno proprio che è di potenza, che è la liberazione in Italia in quel contesto lì, cioè andare a liberare, credo che sia intorno 81-82, non mi ricordo l'anno esatto, ma un compagno o dei compagni dentro il carcere non era una cosa semplice, era una soggettività, una determinazione, nel libro esce, però in un contesto che lì si può articolarlo meglio, è veramente una cosa potente, no? Ma quella è la prima. La seconda, che secondo me è un altro elemento di riflessione che fa pensare, io uso questo linguaggio, un discorso, secondo me, io uso sempre un prima e un dopo quando parlo dell'Italia e quando uno è andato, ha passato quella frontiera, perché c'è, voglio dire, un salto. Quindi, quando poi parlo di questo salto, sempre sul libro, quando lui parla della sua vita al di là della frontiera, è, secondo me, una ripartenza potente, perché noi quando abbiamo passato, perché se non si capisce perché uno è andato al di là, se no se ne stava al di qua, perché andando al di là avevi sulle spalle la sconfitta che voleva dire in quegli anni la delazione, che non dimentichiamo cos'era l'Italia e cos'era Milano in quegli anni lì, cioè lì c'erano, come si dice, rastrellamenti quartiere per quartiere, chiunque aveva fatto qualcosa veniva preso, hanno ripulito questa città, non c'era più un militante rivoluzionario in questa città. Questa era Milano in quegli anni, cioè, e la parte che resisteva era come Claudio, in clandestinità, e in quella clandestinità da banda, da gruppo, di amici, avevano la forza potente di andare a liberare un loro amico, o come anche Sergio all'epoca andava a tirare fuori, Sergio e i suoi amici andavano a tirare fuori altri compagni, erano discorsi potenti, no? E con una soggettività molto forte. E chiudo. L'altro passaggio che secondo me, uso questo termine, ripartenza, perché riparti avendo sulle spalle, non è così semplice, questo è un altro, cioè, uno lo racconta così, sembra semplice, anche lì una determinazione, una volontà, riparti come superi una serie di passaggi, cioè anche il discorso del tradimento, non è uno che ti tradisce che non conosci, è l'amico, è il compagno fidato, è quello che hai diviso fino il giorno prima il tutto, il Giuda, e sono passaggi che voglio dire che negli anni è quello che interrompe il discorso della complicità, della solidarietà. Quindi una ripartenza in quegli anni, cioè come lui è ripartito facendo quella scelta, altri su queste robe hanno preferito non ripartire, tra virgolette, non perché, semplicemente perché non riuscivano a trovare una chiave di continuità. Ecco, sono tutte, tra virgolette, punti di domanda, però sarebbe interessante aprire, perché dico queste cose. E chiudo adesso rispetto all'oggi, poi veramente. Quando noi abbiamo fatto la manifestazione ieri, no? Tutti abbiamo capito un po' il salto di qualità, una volta si usava il linguaggio, hanno alzato il livello dello scontro, quindi poi i personaggi sono sempre gli stessi, Caselli a Torino e Spataro a Milano, no? Che hanno stabilito che sulle micro resistenze o sulla conflittualità, via dicendo, dalla denuncia si passa al mandato di cattura, quindi a parte la Valsusa, ma qualsiasi resistenza, qualsiasi conflitto di età, uno dopo un anno, due, sei mesi, un giorno può essere preso e portato in detenzione. Fra una denuncia e una detenzione c'è una differenza, quindi quando viene applicato poi su episodi minori, che può essere un picchetto, una resistenza, quindi si rischia, specialmente con, che non tutti sono come Maurizio, sono ragazzi di 20 anni, anche per quello era interessante un po' tirarli dentro nel dibattito, nelle discussioni, via dicendo. Quando un ragazzo di 20 anni ha le prime esperienze, si trova di fronte al carcere, alla detenzione, quindi in un livello repressivo differente, si aprono scenari e tematiche che il passato, come si dice, ti ripiglia. Francesco.
Ma facevo qualche riflessione, diciamo, su più punti. Uno mi pare evocato in modo particolare e negativamente da Oreste, quando diceva che esisteva, è esistita una trasversalità di comportamenti, di modalità, diciamo, del pensiero, vorrei dire, evocate negativamente nel senso proprio di forti identità, se non ricordo male, se non ho capito male. Di economia e di patrimonio identitario. Sul versante positivo, ecco, questo dell'economia e di patrimonio identitario direi che è una questione che a me sembra dover discutere non solo per allora, ma molto per oggi. Sul versante positivo delle trasversalità, invece, io raccoglievo una cosa. Per esempio, io non ho letto il libro, no? Ma per esempio i percorsi soggettivi, individuali, eccetera, credo in modalità diverse sicuramente, ma siamo stati, abbiamo attraversato tutti quelli che in qualche modo sono finiti in quella storia, chi fortunosamente, cioè chi con esiti di galera annosissima, chi fortunosamente, diversamente, eccetera. Ma insomma, sono percorsi soggettivi, svariati, ma comunque ciascuno potrebbe raccontare il suo, no? Interessantissimo, suppongo, non l'ho letto, ma insomma dall'intervista che sentivo, anche quello di Claudio Lavazza, per l'appunto. E dicevo, una trasversalità in positivo credo vi sia stata, e lo dico come dire, partendo dagli esiti di una battaglia forse perduta, comunque in qualche modo molto dignitosa, forse la più dignitosa, per me la più dignitosa, cioè non si capirebbe in altri termini quel tutti e ciascuno per cui qualcuno ha cercato di battagliare fino allo strenuo, diciamo così, se non si fosse capita e non si avesse avuto un'etica del comportamento adeguata, diciamo così, non si capirebbe, diciamo così, quella battaglia del tutti e ciascuno se non si va a capire che indifferentemente, quindi sulla base delle esperienze organizzative o meno organizzate di quegli anni, delle 1000 o delle 200 sigle e via dicendo, non si fosse preso l'anello forte, voglio dire, no? Qui ciascuno può avere fatto, forse Gianni ricordava adesso questa cosa, cioè individualità che possono aver avuto anche scelte continuiste, altre che hanno valutato delle cose, c'erano dei presupposti anche teorici, diciamo il filone operaista aveva basato, quello insurrezionale di quegli anni aveva basato, come dire, tutta una serie di pratiche fondate proprio su quello che tutti sappiamo essere stato definito ciclo di lotte anni 60, 70, l'operaio massa e via dicendo, e poi anche gli esiti di sconfitte che ce n'erano state, e quindi aveva anche cominciato a pensare quale soluzione potesse esserci appunto per tutti e ciascuno. Filoni magari più, non so come dire, individualisti mi sembra riduttivo sicuramente, ma insomma diciamo possono avere creduto a delle continuità, magari perché avevano dei presupposti teorici differenti, massima dignità, piena dignità, eccetera. Magari per esempio non era convinzione appunto di altri che a quel punto dovevano fare i conti probabilmente con col carcere, con l'esilio, con tutti gli esiti, diciamo così, dovuti alla repressione. E quindi hanno ipotizzato una modalità di uscita. Questa sera, per esempio, è stata citata più volte la questione della dissociazione, no? È chiaro che, per esempio, anche Sergio Seggio è stato citato in un paio d'occasioni. Io esprimo, non, anche io, non giudizi sulle persone, ma proprio la questione di quel tipo d'uscita che è stata il partito della dissociazione era in direzione esattamente opposta a un'idea che della trasversalità di quel movimento che aveva caratterizzato quegli anni andava a cogliere nessuno escluso, no? Come dire, non può essere che io salvi tutti i miei della mia organizzazione condannando gli altri, perché questo è stato il partito della dissociazione. Mentre un'idea che fondasse, diciamo, la comprensione delle più diverse pratiche, però con tutti gli esiti repressivi che si subivano, era l'idea da cui poter fare un passo avanti rispetto a quegli esiti carcerari, esiliari, eccetera, che c'erano stati. Io credo, e qui chiudo, che uno dei fondamenti che sono stati alla base per l'appunto della dissociazione sia stato l'innocentismo. Cioè dire, perché penso anche che anche chi non ha percorso fino in fondo quei percorsi, certo da una posizione più privilegiata laddove non è stato perseguito direttamente, quindi non è finito in carcere, però abbia saputo mantenere, credo ce ne siano molti, abbiano saputo mantenere un filo, diciamo così, di etica, di considerazione di quegli anni, nessuno escludeva, che non escludeva nessuno. E chi ha avuto, diciamo, un percorso anche giudiziario di tipo innocentista, sia stato un po' la base primaria, perché tutti eravamo colpevoli, e poi non c'è concetto di colpa, tutti eravamo responsabili di, eccetera. Quindi ha avuto, come dire, è stato questo dell'innocentismo la base primaria di quello che è stato poi il fenomeno dissociativo. Il fenomeno dissociativo che ha avuto pluralità di esiti, ovvero che si è articolato in varie forme, da quello politico e quindi non strettamente inteso come giudiziariamente premiale, ma politicamente il più terribile, perché fu il primo e quello che poi condiziona il fino al presente, con la questione della premialità poi passiamo, diciamo, a quello ammittente fino alle peggiori, diciamo, forme. Però io credo che qui è stato citato anche Cesare Battisti, chiunque sia sotto galera, sotto minaccia, eccetera, va sempre difeso, come dire, in ogni caso. Però, per esempio, alcuni episodi che sono molti ormai, diciamo così, di dichiarazione della propria innocenza, io credo che siano deleterei rispetto a una valutazione complessiva di quegli anni e di quello che è purtroppo la dissociazione e gli effetti anche oggi, ancora oggi, della dissociazione nei nostri dibattiti.
microfono è uno strumento eccezionale, perché durante le assemblee di solito per prendere parola ci si scanna quasi, no? Invece il microfono vedo che non lo vuole quasi nessuno. Beh, io non ho letto questo libro, sono venuta alla presentazione di proposito, perché così poi lo leggerò con più attenzione. Quello che mi sembra che scaturisca, ma dall'intervista che ho sentito più che altro, è una divisione tra noi liberi, o così presunti liberi, e chi invece sta in carcere. Quindi tutti questi argomenti che adesso stiamo trattando alla fine, rispetto alla dissociazione, alla premialità, alla premialità più che altro, sono poi come dire, strutture che ci riguardano anche all'esterno, nel senso che io vivo, cioè mi sembra di vivere come in un carcere immateriale, perché tutte le strutture nelle quali noi siamo, sia al lavoro che dalla scuola fin da piccolini, comunque ci inducono ad un atteggiamento dissociativo rispetto a quello che sarebbe il nostro ribellismo innato o ideologico. E quindi questa differenza netta tra il carcere e chi sta fuori, come mi era sembrato, forse ho intuito male, venisse fuori un po' dall'intervista, no? Lui diceva, Lavazza diceva, qui in carcere la situazione è cambiata, adesso è molto peggiorata rispetto al carcere degli anni 70. Beh, anche la nostra situazione fuori è molto peggiorata, almeno mi sembra, io negli anni 70 ci sono solo nata, però mi sembra che sia peggiorata proprio rispetto al, per esempio, ho sentito che in quegli anni molti si licenziavano, no? Per andare a fare i rivoluzionari di professione. Questa cosa sembra essere un po' negativa, la si può affrontare dal punto di vista negativo, ma c'è anche un aspetto positivo che oggi non esiste più, perché nessuno si licenzia. Tutti ambiscono sto cavolo di lavoro come se fosse l'unica possibilità di vivere. E da questo libro credo che invece di possibilità di vivere, se non proprio quelle che ha percorso lui, ma altre, possono essercele al di là del lavoro, quindi al di là di questa struttura da carcere immateriale in cui noi oggi viviamo. E quindi niente, questo e poi un'altra cosa che mi era sembrata interessante, sempre limitatamente all'intervista che ho sentito perché non l'ho letto il libro, è che sembra che il sapere, il cosiddetto sapere che ha maturato Lavazza nel corso degli anni, sia contemporaneo successivo alle sue azioni, cioè il suo rifiutare la società lo porta poi, il suo sentirsi rifiutato dalla società, inizialmente probabilmente perché viveva in un paese dove solo un eco arrivava di rivoluzione, e quindi in quelle condizioni dove non ci si può ribellare, ovviamente ti senti anche rifiutato, lo porta poi a rifiutare questa società. Quindi parte da un'esperienza intanto personale, che è quella di chi si ribella a questa società perché viene rifiutato, e poi rifiuta la società forse anche attraverso l'aiuto del sapere, ma il sapere lo vedo come uno strumento di rifiuto, per continuare a rifiutare, e non come uno strumento viceversa di potere, perché sapere a volte è anche potere.